Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Riconosceremo lo Stato di Palestina, l'annuncio di Macron divide la Francia, oggi chiamata a tre, Parigi, Londra, Berlino. Come interpretare la mossa del presidente francese? Sentiremo un analista e ricorderemo anche la posizione svizzera. Pioggia, grandine, forte vento, il bilancio del maltempo ieri nel Luganese, diversi interventi dei pompieri ma pochi danni. Depositate a Berna due iniziative per frenare l'espansione dell'eolico, chiedono di rafforzare la possibilità di opposizione. In giornata è attesa una telefonata d'emergenza tra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il premier britannico Starmer. Tema la situazione a Gaza, la tregua che si allontana dopo l'abbandono dei negoziati ieri di Stati Uniti e Israele e la fuga in avanti di Parigi, che ha annunciato l'intenzione di riconoscere lo Stato palestinese, questo in settembre. Un annuncio che sta suscitando reazioni controverse, ad iniziare proprio dalla Francia. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
L'annuncio è arrivato via social, ma Emmanuel Macron ci pensava da tempo. Già a giugno il presidente francese aveva anticipato l'intenzione di riconoscere lo Stato palestinese, poi però tutto era stato rinviato a causa del conflitto tra Israele e Iran. A settembre però Macron sfrutterà l'Assemblea Generale dell'ONU per ufficializzare in modo solenne una decisione in linea con la logica della soluzione dei due Stati, palestinese e israeliano, ma che allo stesso tempo non lascia nessuno indifferente, neppure in Francia, dove le reazioni sono contrastanti. Per la leader dell'estrema destra, Marine Le Pen, riconoscere la Palestina significa infatti riconoscere lo Stato di Hamas e dunque uno Stato terrorista. Il capo della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon, invece, parla di vittoria morale, reclamando però allo stesso tempo la fine del genocidio in corso in Palestina. Gli fa eco il segretario socialista, Olivier Faure, che invoca inoltre sanzioni contro Israele. Se per i repubblicani mancano le condizioni per un qualsiasi riconoscimento, per il leader dei deputati centristi si tratta invece di una decisione storica che, come ricorda il ministro degli affari esteri, il macronista Jean-Noël Barrot, conforta il campo della pace, anche contro Hamas, che ha sempre rifiutato la soluzione dei due stati.
E dunque non tutti in Francia sono convinti che riconoscere... che riconoscere la Palestina sia una buona cosa, e a questo punto resta da vedere quanto Macron, al di là del gesto simbolico, riuscirà a portare sulle sue posizioni altri paesi europei dove pure la sensibilità su questo tema sono molto diverse. Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università di Milano, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, come giudicare la mossa di Parigi, puramente simbolica, o c'è la chance di mettere pressioni in qualche modo, in particolare a Israele?
È una mossa simbolica naturalmente, ma è una mossa simbolica diretta proprio a mettere pressione, ma non soltanto a Israele, ma a tutta la comunità internazionale o a quella parte della comunità internazionale che si è dimostrata molto indulgente, insomma, nei confronti di ciò che sta avvenendo a Gaza. Quindi è una mossa molto importante, è una mossa che tra l'altro mette in crisi, nel senso che costringe a una decisione anche tutti gli altri paesi europei.
Ecco, ma quali possibilità ci sono concretamente che Parigi riesca a convincere altri paesi di peso europei a seguire questa linea? Sappiamo che oggi è attesa una chiamata tra Macron, Merz e Starmer. Quali chance?
In questo momento sono chance molto dubbie, nel senso che ci sono due problemi fondamentalmente. Il primo problema è il carattere triangolare di queste relazioni. Il rapporto con Israele chiama in causa il rapporto con gli Stati Uniti, e in una fase di crisi delle relazioni transatlantiche è possibile, anzi è molto probabile, che una larga parte, se non la stragrande parte dei paesi europei, si mostreranno più preoccupati all'idea di deteriorare ulteriormente le relazioni con gli Stati Uniti che al richiamo anche di carattere etico, potrei aggiungere, della Francia a riconoscere la Palestina. Questo è il primo problema. E il secondo problema ha a che fare proprio con l'attivismo francese. La Francia si sta ponendo, come ha fatto molto spesso in passato, in una posizione di leadership nei confronti dell'Unione Europea, nei confronti dell'Europa, e ogni volta che la Francia assume questo ruolo, molti altri paesi dell'Unione Europea diffidano per l'appunto di questo ruolo di leadership e finiscono per controbilanciare la Francia più che controbilanciare altri.
Ecco, se allarghiamo lo sguardo, c'è poi naturalmente sul terreno una situazione drammatica, umanitaria, lo sappiamo, una situazione di praticamente di carestia, e un'Unione Europea, se stiamo alla risposta europea, che è spaccata, che non è riuscita ad adottare anche quelle misure che erano state messe sul tavolo, come per esempio la sospensione dell'accordo di associazione con Israele, certo. Lasciamo perdere le sanzioni. Siamo ancora alla solita Europa con armi spuntate? Quali opzioni ci sono per arrivare perlomeno a una tregua?
Ma è qualcosa di peggio delle armi spuntate. Certo, l'Europa sta dimostrando per l'ennesima volta la propria marginalità politica, ma questa non è affatto una novità. No, la novità è che l'Europa in questi due anni ha letteralmente distrutto il proprio capitale di, potremmo dire, esemplarità che si era ritagliato anche in modo un po' pretenzioso. L'Europa ha distrutto la propria credibilità con riguardo al diritto internazionale, con riguardo anche a tutta la cultura politica e giuridica umanitaria che aveva promosso negli ultimi 30, 40, 50 anni, quindi questo è un problema enorme, a maggior ragione perché, non dimentichiamocelo, larghissima parte del mondo, se noi non guardiamo soltanto la nostra, larghissima parte del mondo sta vivendo quello che sta avvenendo a Gaza come uno scandalo senza fine, uno scandalo senza fine che chiama in causa Israele, prima di tutto gli Stati Uniti e a questo punto anche certo l'Unione Europea nel suo complesso.
Grazie professore per essere stato con noi, una buona giornata.
Grazie, grazie a lei.
E l'avete sentito, Alessandro Colombo nella sua analisi parlava di pressione ora sui paesi che non riconoscono la Palestina dopo la mossa francese. Al di là di Stati Uniti e Canada si tratta soprattutto dei paesi dell'Europa occidentale, compresa la Svizzera. Allora, Alan Krameri, come argomenta Berna la sua posizione?
Essenzialmente per la diplomazia svizzera è prematuro riconoscere la Palestina come Stato, nonostante la Confederazione sostenga la cosiddetta soluzione a due Stati, cioè la presenza di due Stati, Israele e Palestina, con confini chiari attorno a Cisgiordania e Striscia di Gaza, considerati da Berna attualmente territori occupati. Perché prematuro? Perché, come aveva spiegato già un anno fa il consigliere federale Ignazio Cassis, il riconoscimento dello Stato viene giudicato il punto di arrivo, non il punto di partenza per giungere a una convivenza pacifica.
La reconnaissance à part entière de la Palestine aux Nations Unies doit faire partie d'un paquet visant des perspectives de paix pour le futur.
Insomma, inutile riconoscere la Palestina senza prospettive di pace. Qui Cassis aveva reagito l'anno scorso al riconoscimento della Palestina da parte di Spagna, Norvegia e Irlanda. Nel frattempo la posizione svizzera non è cambiata, Cassis l'ha ribadita ad esempio a metà giugno al primo ministro palestinese quando ha fatto un viaggio nella regione e si era alla vigilia di un voto alle Nazioni Unite sulla questione, dove poi la Svizzera si è astenuta, restando quindi tra i 46 stati delle Nazioni Unite che non riconoscono la Palestina, mentre la riconoscono in 147, quasi la totalità delle nazioni africane, asiatiche, dell'America Latina e dell'Europa orientale.
Grazie Alan Krameri. In Ticino, ora con il temporale che ieri nel tardo pomeriggio ha colpito il sottocenere, soprattutto il luganese, impressionando per intensità e violenza. È stata una supercella temporalesca, spiegano gli esperti, non poche le piante cadute sotto lo sferzare del vento, della pioggia intensa e della grandine. Alan Melchionda.
È successo tutto in pochi minuti. Un calo drastico della pressione atmosferica, raffiche di vento fino a sfiorare i 78 km orari, grandine e pioggia. Tanta pioggia, soprattutto fra Cureglia, Porza e Lugano e il Mendrisiotto. Lorenzo Di Marco, di Meteo Svizzera.
Si è trattato di una cella temporalesca di tipo supercella, fenomeno che è conosciuto alle nostre latitudini, non è comunque un fenomeno così frequente. Il nucleo principale ha investito il luganese e toccato anche il Mendrisiotto. Abbiamo misurato 78 km orari alla stazione di misura di Lugano. Per quanto riguarda il Mendrisiotto, invece, nel giro di un'ora si sono misurati accumuli di precipitazione sui 63 mm. Se andiamo un po' più nel dettaglio, in 30 minuti sono caduti 51,3 mm, dunque sono accumuli veramente elevati.
A farne le spese anche la Corner Arena, casa dell'Hockey Club Lugano, con l'allagamento di parte della struttura. Federico Sala, comandante dei pompieri di Lugano.
Alle 17.30 di ieri, nello spazio di un'ora, sono giunte alla caserma dei pompieri di Lugano circa 45 chiamate, molteplici per taglio piante e altre per quel che riguarda allagamenti. 30-35 chiamate di privati, il resto su, diciamo così, suolo pubblico.
A impressionare maggiormente le tante piante cadute ad immagine del bosco di Trevano, letteralmente decimato dall'evento climatico. Ancora Federico Sala.
Un fenomeno particolare è questa tromba d'aria che ha colpito specialmente la zona di Porza e Comano, che è andata a toccare molteplici alberi, specialmente nella zona dietro la Ressega, dove il bosco è stato colpito in modo importante.
In tutto questo la buona notizia è che non si registrano feriti, ma solo danni materiali.
Energia da fonti rinnovabili, tutti la vogliono, ma non a tutti i costi. Questa mattina a Benas sono infatti state depositate due iniziative che mirano a rafforzare il diritto di opposizione alla costruzione di impianti eolici. Il governo e il Parlamento stanno invece andando in senso inverso, verso uno snellimento delle procedure. Sentiamo Alessio Varonelli.
Nel mirino dell'Associazione per la protezione della natura e la democrazia, la serie di progetti di parchi eolici in Svizzera ritenuti un pericolo per la natura e per i diritti popolari. Due iniziative distinte con circa 220.000 firme raccolte. Quella per la protezione delle foreste chiede che la natura sia risparmiata dall'installazione di eoliche nei boschi, mentre quella per la protezione dei comuni esige che tutti gli abitanti colpiti dalla costruzione di questi impianti possano pronunciarsi democraticamente.
Ce que l'on veut, c'est que il y a un véritable débat autour de ces éoliennes.
Vogliamo un vero dibattito a livello nazionale sull'impatto delle eoliche, quelle di oltre 200 metri che ne hanno incontestabilmente uno sul paesaggio e sulla vita delle persone nei loro dintorni, ci dice Antoinette Devec del Comitato Iniziativista. Iniziative che si scontrano con la volontà di Parlamento e Governo di snellire le procedure di autorizzazione per questo genere di impianti, trasferendo dai comuni e cantoni gran parte delle competenze riguardanti la pianificazione territoriale.
On doit avoir des sources d'énergie qui soient constantes. E l'eolien ne l'è pas.
Abbiamo bisogno di fonti energetiche costanti, dice ancora Antoinette Devec, l'eolico non lo è. In Svizzera non c'è abbastanza vento, per cui distruggiamo i paesaggi per una produzione energetica minima. Un no, insomma, al concetto stesso di eolico nella Confederazione, dopo che nel giugno dello scorso anno il popolo aveva però votato in favore della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con energie rinnovabili per ridurre sia la dipendenza dalle importazioni sia il rischio di carenza nell'approvvigionamento.
Parliamo ora delle scie di condensazione degli aerei. Uno dei loro effetti indesiderati è che, proprio come le nuvole naturali, impediscono al calore di lasciare la terra, soprattutto durante la notte, contribuendo così all'innalzamento della temperatura. Ora però, come ci spiega il nostro corrispondente a Zurigo, Emanuele Ferrari, si sta cercando un modo per frenare questo fenomeno con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.
Le scie, semplificando, si creano quando il vapore acqueo contenuto nel gas di scarico degli aerei entra in contatto, in una zona molto umida ad alta quota, con temperature basse. Basta dunque schivare queste regioni e si eviterà la creazione delle nuvole artificiali. Facile, nella teoria.
In der Praxis ist es ein klein bisschen komplizierter, aber
nella pratica, spiega Max Vogler, software engineer di Google che a Zurigo sta implementando il progetto, è un po' più complicato. Di fatto bisogna ad esempio combinare i dati dei vari istituti meteorologici per fare delle previsioni del tempo sul medio periodo con i dati satellitari attuali per prevedere dove queste condizioni si potrebbero creare. Bisogna poi tener conto delle possibili rotte, orari di partenza ed arrivo degli aerei, senza dimenticare il carburante necessario per il volo. E vi è poi l'aspetto sicurezza, naturalmente prioritario.
Vor allem die Flugsicherheit.
Combinazioni di una grande quantità di dati e parametri con le relative previsioni fattibili solo ricorrendo all'intelligenza artificiale, ma con quali risultati?
Mit American Airlines auf die ganze Flotte hochberechnet.
Un primo test fatto con la compagnia American Airlines, spiega Vogler, ha mostrato che, proiettato su tutta la flotta, i cambiamenti di rotta effettuati per evitare le zone, diciamo a rischio, hanno portato ad un aumento dello 0,3% del carburante consumato, ma ad una diminuzione del 50% delle scie prodotte. L'effetto positivo è dunque decisamente elevato. Intanto, sfruttando i piani di volo di Eurocontrol, l'Agenzia Europea per il Controllo del Traffico Aereo, è in corso un test che punta ad eliminare completamente la presenza di scie di condensazione sull'Europa. E naturalmente si è disposti a collaborare anche con altri.
Die Daten stellen wir kostenlos und öffentlich zur Verfügung.
I dati vengono messi a disposizione gratuitamente, poiché devono aiutare a raggiungere traguardi importanti come la riduzione del diossido di carbonio. Al lato pratico, poi, il procedimento è relativamente semplice.
Idealerweise arbeiten wir schon mit den Flugplanern zusammen.
Nella situazione ideale collaboriamo con i pianificatori di volo delle compagnie aeree in modo che possano inserire i cambiamenti necessari nelle rotte che vengono fornite fornite ai piloti prima di partire, ma naturalmente cambiamenti è possibile, a volte è necessario comunicarli direttamente a chi siede alla cloche, soprattutto per i voli di lungo raggio, poiché le nostre previsioni si sono dimostrate sufficientemente valide, conclude Max Vogler, per un lasso di tempo che varia dalle 3 alle 12 ore.
Torniamo all'estero con la marcia indietro del presidente ucraino Zelensky sulla controversa legge che metterebbe sotto controllo statale due agenzie anticorruzione. Il testo era stato approvato dal Parlamento mercoledì e poi promulgato dal governo, suscitando vive critiche. Zelensky ha detto però di voler ascoltare il proprio popolo e quindi da qui ha fatto appunto marcia indietro. Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, è andato in piazza per capire come i manifestanti hanno vissuto questa fase.
Non sono ancora le 20 quando la piazza si riempie completamente di manifestanti.
I came here for my future, maybe my future and my kids' future.
Katia, 34 anni, dice che è qui per difendere il suo futuro e quello dei suoi figli. Insieme a migliaia di altri ucraini in tutto il paese è scesa in piazza per protestare contro la legge voluta dal presidente Volodymyr Zelensky che mette sotto controllo governativo le agenzie anticorruzione. Come tutti qui, si sente una patriota ucraina e non ha paura che la sua protesta possa favorire la Russia.
If the government is shit, we must do this.
Mercoledì è stato il secondo giorno di protesta e in piazza sono arrivate almeno il doppio delle persone rispetto a martedì sera. Tra loro, molti veterani della rivoluzione di Maidan del 2014, come Evgenia. Secondo Evgenia, le proteste di questi giorni arrivano da lontano. I manifestanti come lei riconoscono che Zelensky fa un lavoro difficile, condurre una nazione in guerra, ma aggiungono che fin dal primo giorno il presidente ha iniziato a perdere la loro fiducia. La manifestazione si svolge davanti al teatro Ivan Franko, la piazza più vicina al palazzo presidenziale. Sopra le teste dei manifestanti si intravedono le finestre dell'ufficio di Zelensky. È a lui che vengono indirizzati i cori. E proprio mentre la manifestazione entra nel vivo, dall'ufficio presidenziale arriva un messaggio.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Кілька речей за цей день. Зараз в Туреччині вже тривають зустрічі нашої команди.
Zelensky annuncia che la controversa legge sarà modificata da una seduta straordinaria del Parlamento la prossima settimana. Alla notizia, la piazza scoppia in un applauso. Per i manifestanti sembra una vittoria, ma in molti restano scettici. Anatoly, un altro veterano di Maidan, dice che i manifestanti continueranno a protestare fino a che la legge non sarà ritirata. Dopodiché, questo governo potrà anche restare in carica e continuare a fare il suo lavoro. Ma di questo episodio, dice, gli ucraini si ricorderanno anche in futuro.
Andiamo in Germania, dove sta suscitando imbarazzo la pubblicazione di informazioni altamente riservate, coperte normalmente dal segreto militare. Tutto questo nell'ambito di un bando pubblico regolato da regole di trasparenza, regole che però la Bundeswehr, l'esercito federale tedesco, ha preso a quanto pare fin troppo alla lettera. Siamo collegati col nostro collaboratore della Germania, Walter Rau. Allora Walter, vuoi spiegarci per cominciare in dettaglio che cosa è successo?
Sì, la vicenda che ha la stoffa per trasformarsi in uno scandalo bello e buono è venuta alla luce grazie ad un'inchiesta svolta dal quotidiano Süddeutsche Zeitung insieme alle emittenti televisive pubbliche WDR e MDR. I giornalisti hanno scoperto che in un bando di concorso indetto dall'esercito tedesco per la costruzione e l'allestimento di un villaggio per soldati composto da container prefabbricati in Lituania erano stati pubblicati online e visibili quindi a tutti anche tutta una serie di informazioni militari molto riservate, come ad esempio il luogo esatto dove sarebbe dovuto essere costruito il villaggio, le immagini satellitari dell'intera area situata nel porto lituano di Klaipėda e il numero preciso dei soldati da alloggiare e la loro divisione e le loro attrezzature militari. Tutte informazioni non certo destinate al grande pubblico, dal momento che rientrano nelle esercitazioni militari organizzate dalla NATO in ottobre in Lituania, parallelamente alle esercitazioni annunciate nello stesso periodo dalla Russia insieme alla Bielorussia ai confini con i paesi baltici.
Ecco, possiamo parlare di un episodio isolato o ce ne sono stati altri?
Purtroppo non si è trattato di un caso isolato, i giornalisti hanno setacciato altri bandi pubblici indetti quest'anno dalla Bundeswehr, scoprendo tutta una serie di altri casi nei quali i responsabili dell'esercito tedesco hanno sviscerato informazioni top secret, ad esempio su sistemi di sorveglianza digitali, rampe di lancio per droni o sistemi logistici di trasporto di mezzi e di personale militare nei paesi baltici e in altre aree ai confini orientali della NATO, informazioni che compromettono in alcuni casi la sicurezza degli stessi soldati e svelano i piani segreti della NATO, rendendo fin troppo semplice il lavoro di controspionaggio dei servizi segreti di paesi ostili, come ad esempio la Russia o la Cina. Un portavoce della Bundeswehr ha confermato nel frattempo quanto rivelato dai giornalisti, cancellando dal suo sito online i bandi di concorso in questione, ma in molti casi la misura arriva troppo tardi.
Walter Rau è da Berlino a chiudere questa edizione del Radio Giornale. Vi lascio lo sport, vi auguro un buon pomeriggio.